ritornando un po' al programma che vi ho segnato in rete, oggi vorrei introdurvi il concetto di riserva di legge, che non c'entra niente con quanto fin qua trattato sulla Presidenza della Repubblica, e invece segna un ritorno alla teoria delle fonti del diritto. Il concetto di riserva di legge è un concetto fondamentale di cui oggi esaminiamo la nozione e la motivazione e la tipologia, e poi lo ritroveremo più avanti mille volte. Che cos'è la riserva di legge? Primo, la riserva di legge è una norma costituzionale, cioè è la Costituzione che introduce una regola che riguarda le fonti abilitate a disciplinare qualcosa. Questo è un meccanismo che regola il concorso delle fonti, si dice parlando un linguaggio più rigoroso, dove il concorso delle fonti significa quei rubinetti, come funzionano il sistema dei rubinetti che buttano norme dentro l'ordinamento giuridico. Perché la Costituzione si preoccupa di questo? Perché la Costituzione vuole che su alcune materie o su alcune decisioni le regole, la disciplina, sia posta dal Parlamento. Attenzione, perché non è semplicissimo fare un discorso lineare. Me lo metto a piccoli mattoncini. Ossia vuole che siano abilitate solo fonti in qualche modo garantite dal Parlamento. E quindi dalla legge. La legge è il classico atto del Parlamento. E perché vuole che queste materie siano regolate o queste decisioni siano prese dal Parlamento? Perché il Parlamento ha delle garanzie in se stesso. Tutti gli atti parlamentari hanno, e la legge in particolare, hanno delle garanzie loro tipiche, che sono il confronto, diciamo il dibattito, maggioranza-opposizione e la pubblicità. Tutto qua. Il discorso si esaurisce in queste due caratteristiche. Il Parlamento è la sede di confronto tra maggioranza e opposizione, e cioè la sede in cui gli eletti dal corpo elettorale discutono. E la discussione è un valore costituzionale. Cercate di cacciarvi dentro nella testa questo che è il presupposto del sistema costituzionale. Ci sono altre cose che ispirano questo meccanismo e questo valore del Parlamento. Il Parlamento ha una sua centralità e la legge c'è una sua posizione di prevalenza, perché essa è il prodotto del dibattito parlamentare e la pubblicità è la garanzia di questo dibattito. Se voi aprite la letteratura di filosofia politica degli ultimi 20 anni, in larga parte americana, ma non soltanto, sentite parlare di che cosa? Del valore della democrazia deliberativa, che tra l'altro è una pessima traduzione dall'inglese, perché to deliberate in inglese non significa decidere, in quel senso deliberare, ma significa discutere. È il dibattito. E si ritiene che le decisioni siano tanto più munite di valore democratico quanto più sia stato coinvolgente il dibattito. E questo, prima che lo scoprissero i filosofi della politica, è il segreto di tutti i sistemi costituzionali moderni che sul Parlamento si basano, compreso le forme di governo presidenziali che sul Parlamento si basano la produzione delle leggi. Ma questo valore del Parlamento è semplicemente questo. Ma è importante ricordarselo, perché noi ogni giorno accendiamo la televisione e c'è qualcuno che ci dice che il Parlamento è una perdita di tempo, che le lungaggini parlamentari, l'inutilità dei deputati, il fatto che siano pagati troppo e tutte queste cose qui. Di cui magari alcune sono anche vere, ma tutto questo è una critica antiparlamentare. Garibaldi è un grande esponente della critica antiparlamentare. Lui piaceva più menare le mani che discutere. E questo è rimasto una delle tracce in filigrana della storia politica italiana. In Italia c'è sempre stata una forte componente antiparlamentare, che naturalmente è giustificata dal cattivo funzionamento delle Camere e dalla cattiva qualità dei membri, del popolo che popola le Camere. Ma siccome non propone alternative, uno si domanda dove vuole andare a parare la critica antiparlamentare, perché queste sono garanzie che altri strumenti non hanno. Il dibattito che c'è al Parlamento è non sostituibile con altre forme che noi conosciamo. Non è che il televoto ci consente di dibattere, il televoto è la tipica espressione di una decisione senza dibattito. Si accende la televisione, si vedono due cretini che dibattono in modo assolutamente spettacolare, più delle volte insultandosi, dopodiché si vota. Questa non è la democrazia, perché perde il valore centrale del dibattito pubblico. Ora, piaccia o non piaccia, questo è il presupposto che ci fa capire come funziona la stessa gerarchia delle fonti. Sotto la Costituzione e le leggi costituzionali è la legge la fonte prevalente. E la Costituzione si preoccupa di fissare riserve, cioè regole, che limitano il concorso di altri atti con la legge. Ci sono materie in cui solo la legge può intervenire. Capite? Quando si dice solo la legge può intervenire, si sta dicendo che è preclusa o limitata la possibilità che intervengano regolamenti, cioè atti fatti dal governo. Per cui la riserva di legge è un limite al Parlamento, scusate, un limite al governo, è un vincolo per il Parlamento. Il Parlamento non può trasferire al governo il potere di disciplinare quella materia, perché il Parlamento stesso è vincolato da una regola, quella materia la deve disciplinare lui. È chiaro fin qua? Naturalmente noi abbiamo diversi tipi di riserva di legge. C'è, se non sbaglio anche nel manuale, sì, c'è uno schema. Non so se è quello che vi sto per tracciare, ma fa lo stesso. Riserve di legge formale. Attenzione, l'aggettivo formale non è appiccicato al termine, al sostantivo riserve, ma al sostantivo legge. Allora questo vuol dire che c'è una riserva di legge formale. Che cos'è una legge formale? Dicasi, legge formale, l'atto prodotto dal Parlamento attraverso il procedimento legislativo e promulgato dal Capo dello Stato, cioè la legge fatta dal Parlamento. Ci sono cose che solo il Parlamento può fare con legge, e sono poche. Sono poche, le trovate perché l'espressione che usa la Costituzione è un'espressione indicativa, le Camere con legge. Le Camere con legge la trovate per esempio nell'articolo 80 e 81. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali. Le Camere approvano ogni anno i bilanci dell'esercizio provvisorio, con la legge di approvazione dei bilanci non si possono stabilire, eccetera. Vedete? Vi ho portato due esempi tipici, l'80 e l'81. Perché vi danno perfettamente conto della funzione che ha la legge formale. È Mozart, non abbiate problemi, non fa male. E scusate l'interruzione. Il senso di questa riserva di legge formale applicata alla legge di autorizzazione dei trattati e alla legge di approvazione dei bilanci vi sta a indicare che la Costituzione ha introdotto le riserve di legge per dire che ci deve essere un ruolo del Parlamento distinto, anzi contrapposto al governo. È il governo che, come vi dicevo, redige i bilanci ed è il governo che gestisce i bilanci. Il Parlamento deve approvare. Non ha altri poteri, deve approvare. E ovviamente è una funzione di controllo politico questa. È una funzione di controllo politico che presuppone la dualità, come si suol dire, degli organi. Se il Parlamento controlla la gestione di bilancio da parte del governo, ci devono essere due organi divisi e contrapposti e distinti, e questo spiega perché c'è una riserva formale di legge, anzi una riserva di legge formale. Il Parlamento non potrebbe delegare il governo a controllare se stesso perché sarebbe un cortocircuito. Sono rare queste riserve di legge, ne avrei stato a elencare tutte quante perché ne vedremo parlando degli atti con forza di legge del governo. Normalmente la Costituzione pone delle riserve di legge invece molto più generiche. Prendiamo una tipica, l'articolo 13. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione e perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questa legge a cui si riferisce l'articolo 13 è necessariamente la legge formale? Cioè deve essere necessariamente il Parlamento a porre in essere questa legge? Il testo non ci dà una risposta, il testo della Costituzione, per cui la risposta è stata data dall'interpretazione della Costituzione e quindi dalla legislazione, dalla prassi, dalla giurisprudenza. E la risposta è no. Il termine legge comprende la legge formale, e gli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge sono atti posti dal governo e sono il decreto legge, e il decreto delegato. Li studieremo analiticamente. Però prendete l'articolo 13, ci dice che noi possiamo essere arrestati, perquisiti, imprigionati naturalmente, ispezionati, solo per atto motivato del giudice, il classico mandato del giudice, e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Allora uno si chiede, dove trovo io scritto i casi in cui io posso essere cacciato in prigione? La risposta è nel codice penale. Il codice penale non è una legge. Come tutti i codici, il codice penale è un decreto legislativo del governo. È un decreto delegato. Come mai? Perché il codice penale è considerato un corpo normativo tecnico, come tale non suscettibile di essere approvato dal Parlamento con tutte le sue 3 più 3, 6 per 2, almeno 12 letture, con tutti gli emendamenti e così via, e quindi i codici d'Italia sono stati in passato e sono stati ancora adesso prodotti attraverso un trasferimento di potere legislativo dal Parlamento al governo. Dove sta la garanzia della legge del Parlamento? La garanzia sta nel fatto che comunque il decreto delegato deve essere delegato in base alla legge. E la legge non può essere vuota. La legge deve indicare, come vedremo, la griglia entro cui il governo può operare. Capite? Queste riserve di legge non sono riserve di legge formale, sono riserve di legge di atti che nella gerarchia delle fonti sono posti allo stesso livello della legge, decreti del governo con valore di legge, ma sono atti che comunque sono garantiti dalla partecipazione, come vedremo, del Parlamento. Il governo non li può emanare quando vuole, li può emanare solo previa o successiva, o previa autorizzazione o successiva convalida del Parlamento. Questo è lo schema teorico. Quando c'è una riserva di legge formale, solo il Parlamento può intervenire, ma quello lo fa essenzialmente in funzione di controllo. Quando c'è una riserva di legge ordinaria, invece, può intervenire anche l'atto con forza di legge del governo, che è parificato dalla legge e comunque è condizionato dalla legge. È chiaro questo quadro? Qui si opera una fondamentale distinzione tra quelle che sono le riserve di legge assolute e relative. Vi prego di notare, però, ve lo devo indicare per una forma di onestà intellettuale, come tutto questo sia un'operazione di interpretazione, quindi di interpretazione del testo costituzionale, che sta progressivamente stemperando la durezza della Costituzione. Quando la Costituzione dice con legge, la interpretazione comunemente accettata è che se non dice anche le Camere con legge, non è una riserva formale, che vuol dire che non è una riserva di competenza del Parlamento, perché sono ammessi anche gli atti con forza di legge. Quando poi si introduce la distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa, si fa una distinzione che abbassa ulteriormente il significato della riserva di legge. Per cui noi stiamo lavorando su basi di interpretazione, di attribuzione di significato del testo costituzionale e stiamo lavorando nel senso di progressivamente diminuire la pregnanza, la durezza, la inflessibilità delle parole usate in Costituzione. Prima vi ho fatto l'esempio dei ministri proponenti che diventano ministri competenti, adesso vediamo che tutte le parole della Costituzione sono interpretate, come tali sono anche rese più elastiche, perché la riserva assoluta, la riserva relativa, non c'è scritto nessuna traccia in Costituzione ed è una riserva di legge che cambia parecchio il suo aspetto. Si dice che la riserva assoluta vuole che tutta la disciplina della materia sia contenuta nella legge, mentre la riserva relativa si accontenta che siano i principi della materia ad essere posti dalla legge. Per cui in un caso non ci può essere nulla della disciplina che venga integrato da un regolamento del governo. Nell'altro caso invece noi abbiamo la possibilità che il Parlamento si limiti di fissare alcuni principi e che il resto delle discipline sia dettata dal regolamento del governo. E voi vedete che il vincolo derivante dalla riserva di legge viene ulteriormente stemperato. Noi possiamo anche immaginare che dove ci sia una riserva relativa il governo si presenti alle Camere dicendo propongo un disegno di legge, in questo disegno di legge il Parlamento approvandolo delega a me a fissare la disciplina con un atto con forza di legge e contemporaneamente questa delega mi dica che io posso autorizzare me stesso a continuare la disciplina con regolamento. Alla fine la sostanza della disciplina l'ha fatta il governo, il Parlamento si è limitato semplicemente a definire il quadro. La base testuale per dire tutto questo c'è? Li vedo stanchi e lo sono anch'io, per cui mi limiterò a darvi un compito per casa. Sì, in un altro film. La base testuale si dice va costruita. Allora, prendiamo una sicura, unanimemente riconosciuta come tale riserva assoluta, quella che vi ho letto dell'articolo 13, che dice se non per la libertà personale può essere limitata soltanto nei casi e modi previsti dalla legge. Qui si dice questa è una riserva assoluta. Perché? Perché questa espressione è particolarmente intensa. Nei casi, nei modi previsti dalla legge non lascia spazio da integrazioni. È la legge che deve definire i casi e i modi. Cosa potrebbe essere definito da un altro atto normativo, un regolamento? È difficile immaginarlo. Poi parlando dei regolamenti vedremo che qualcosa ci si può immaginare. Però si dice questa è una riserva assoluta anche per un altro motivo. Perché c'è non solo una riserva di legge, ma subito prima c'è anche una riserva di giurisdizione. I limiti possono essere posti alla libertà, le restrizioni alla libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. E questo ha una sua storia, cioè si vuole evitare che uno venga privato del suo fondamentale bene, che è la libertà personale, dalla polizia. La polizia non è mai stata simpatica e mai molto propensa ad essere costituzionale. Ahimè. Ahimè, la gente continua ad essere pestata, abusata e così via. Naturalmente le cose sono molto migliorate, ma continua a essere un problema in tutti gli ordinamenti democratici. La polizia è un corpo dello Stato, è un corpo della pubblica amministrazione, dipende dal governo. Dipende dal governo, cioè dal potere esecutivo. E la garanzia che la Costituzione vuole prestare è che il potere esecutivo sia paralizzato nella sua discrezionalità. Quando si tratta di fondamentali beni. Il potere esecutivo non c'ha discrezionalità nel definire i casi e i modi, perché sono stabiliti nella legge, in via generale astratta. Non c'ha discrezionalità nel caso concreto, attraverso la polizia, perché nel caso concreto deve essere il giudice, potere terzo, ad autorizzare l'arresto. Il quadro è abbastanza chiaro, ha un suo senso, ma come vedete è prodotto di un'interpretazione, ci stiamo ragionando su, stiamo cercando di dare un senso a quello che c'è scritto in Costituzione. L'argomento che vi ho appena speso è un argomento di ordine sistematico, letterario, perché si basa sulla lettera della legge, casi e modi, e sistematico, perché congiunge disposizioni diverse, quelle che pone la riserva di legge con quella che pone la riserva di giurisdizione. Potremmo anche dire storico, nel senso che questa è tutta una battaglia condotta nei secoli per restringere i poteri di abusare della libertà personale e quindi per costruire le garanzie. Nessuno dubita che questa sia una riserva di legge assoluta. C'è qualcuno che dubita che esistano riserve di legge relative, però la norma che di solito viene richiamata per questi fini è l'articolo 97. Sottile argomento della sedes materie, un argomento di una certa finezza. Siamo passati dalla parte della libertà, prima parte della Costituzione, anzi dal primo articolo che inizia la parte sulle libertà, la libertà storicamente più gelosa, e siamo transitati a una delle parti finali che riguardano l'organizzazione dei pubblici poteri, dove le esigenze di garanzia dei privati ovviamente sono molto meno avvertite. Come si organizza la pubblica amministrazione non è una cosa che ricada immediatamente nella nostra sfera di interessi, no? Che ne pensi Brunetta? I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Questo si dice unanimamente o quasi, è una riserva di legge relativa. Ossia, è un vincolo che la Costituzione pone al legislatore, che deve occuparsi dell'organizzazione dei pubblici uffici, ma deve occuparsi attraverso l'indicazione di principi generali. Anzi, alcuni sono già anticipati in Costituzione, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che è necessario che ci sia una legge sull'organizzazione degli uffici, ma non ogni decisione sull'organizzazione degli uffici deve essere presa con legge. E qui c'è un argomento pratico. Se no il legislatore passerebbe tutto il giorno a fare leggi. Se ogni volta che bisogna costituire un ufficio, spostare una competenza, bisognasse fare una legge, saremmo strapieni di leggi, già così ci arrangiamo piuttosto male. E allora qua si dice, anche per un argomento storico, che adesso vi spiegherò, che questa è una riserva relativa. L'argomento storico è questo: questa è la prima volta nella storia d'Italia unificata che il potere di organizzare gli uffici è tolto dall'amministrazione ed è sottoposto alla legge. Nel precedente ordinamento statutario gli uffici erano tutti disciplinati dal governo, erano uffici del governo e il governo li disciplinava come voleva. Oggi si è introdotta una garanzia della riserva di legge, ma questa garanzia della riserva di legge è solo una attenuata, nel senso che è una riserva relativa. Vi ho portato il più indiscusso esempio di riserva assoluta e il più indiscusso esempio di riserva relativa. In mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto non sempre è una riserva di legge. Per esempio, si dice, articolo 45, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento. È una riserva di legge questa? È una domanda. E poi si dice che la legge favorisce, che so io, la gestione delle aziende, l'artigianato, il risparmio e così via. Questi sono riferimenti alla legge che gli interpreti hanno ancora di più svuotato del significato. Si dice che in questi casi il riferimento alla legge non è una vera riserva di legge, ma equivale alla Repubblica, così come la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, articolo 47, la Repubblica promuove e favorisce l'incremento della cooperazione e così via. Non è tecnicamente una riserva di legge. E come vedete, l'interprete si accoglie il compito di dire se esiste o non esiste una regola costituzionale, cioè se la Costituzione ponga un limite alla disciplina di certe materie. Se avete voglia, compito per casa, leggetevi così la Costituzione, interrogatevi ogni volta che trovate la parola legge, se di una riserva di legge si tratta e di che tipo di riserva di legge eventualmente si potrebbe trattare.